State per ascoltare A Trabile, stagione 1, episodio 8.
Titolo: Non ho detto sì.
Più forte:
Non ho detto sì.
Brava, cavolo! E bentornati ad A Trabile, il salotto virtuale per le menti stanche che hanno bisogno di un bel divanetto su cui parlare e ascoltare. Com'è? Sempre Erika meravigliosa? Salve!
Ciao!
E io sono Jasmine, insieme siamo A Trabile e oggi di cosa parliamo?
Abbiamo già dato un accenno nello scorso episodio, abbiamo infatti detto in chiusura all'episodio su Demi Lovato che aprile è il mese di sensibilizzazione sulla violenza sessuale, quindi è questo l'argomento che vogliamo richiamare e io partirei dalla testimonianza di una nostra ascoltatrice che è stata molto forte e che ci permette di analizzare questo problema, o meglio questo argomento, sotto moltissimi punti di vista. Vuoi iniziare?
Io parto con un disclaimer perché queste sono cose delicate ed è giusto farle. Come sempre, se non siete nella mood, se la vostra testa è già piena di tanta roba e certi argomenti delicatini non sentite che poteste digerirli proprio adesso, stoppate e ci riascoltate dopo, oppure frammentate l'ascolto della puntata e fate parte 1, parte 2, personalmente è il mio metodo preferito, ma ognuno la sua. Quindi ora avanziamo piano piano verso le testimonianze. Come sempre, grazie mille per il coraggio e la voglia di condividere, perché ci sentiamo di stare facendo bene il nostro lavoro, ecco.
Noi siamo molto contente in realtà, anche perché dirci quello che ci dite significa darci la fiducia di conservare e trattare un pezzo della vostra storia, e ci date anche la fiducia di condividerlo perché state mettendo nelle vostre mani un pezzo di voi e lo fate dando fiducia a chi sta dall'altra parte, non sapendo come potrebbe trattarlo. Noi proviamo ad essere il più rispettosi possibile, come segno ovviamente di rispetto ma anche di ringraziamento proprio per questo atto di coraggio che state avendo, e non sarebbe così bello fare le puntate senza i vostri contributi, quindi continuate a inviarceli per email o per DM, non importa, l'importante è che ci facciate avere quello di cui volete parlare.
Neanche perché a volte parlare aiuta, ci aiuta a rielaborare meglio i nostri pensieri, il nostro vissuto, e anche a scaricare un pochino quel peso che si tiene sulle spalle. È una cosa che persone molto importanti a me mi hanno detto spesso che non faccio, ed è vero. Quindi io sono il classico esempio di persona che vi dice: mi raccomando ascoltatori, dovete dire queste cose e confidarvi, e poi fa fatica a farlo. Quindi se fate fatica a farlo, siamo in due e vi capisco, però so anche che fa bene. Sto cominciando a farlo, Erika testimone, molto orgogliosa dei miei progressi nel dare fiducia all'umanità. Ma parliamo di cose che forse la fiducia all'umanità ce la fanno un attimo è un pochino più difficile, perché purtroppo non tutti fanno cose belle, ma non tutti fanno cose cattive. Per esempio Elisa, che ci ha scritto, grazie Elisa che condividi le tue avventure con noi, ci ha parlato di questa serie, non una singola, serie di episodi in cui è stata purtroppo vittima di abusi, violenze, e ci ha parlato, non necessariamente, nello specifico in alcuni casi, perché non bisogna necessariamente aprire le ferite così di nuovo per condividere, ma in altre anche in maniera un pochino più specifica di quello che le è successo. Non andrò nel verticale perché comunque non è la mia storia e non voglio anche far rivivere ad Elisa tutto quello che ci ha voluto comunicare. Parliamo comunque di una ragazza molto piccola quando ha avuto il primo episodio. Purtroppo devo chiamarlo episodio perché è una serie di situazioni. La prima volta che è successo, Elisa aveva 12 anni. Non voglio fare grandi sermoni sull'età e tutto quanto, perché per quanto sia corretto sottolineare quanto giovane sia, lo faccio non perché quando ricevi violenze quando sei più giovane fa più male, non è che fa meno male se sei più grande, la fragilità è soggettiva, il dolore è soggettivo, fa sempre male, punto. Però voglio un attimo che entriate con me nella mente di qualcuno che ha solo 12 anni. C'è quindi un'innocenza di sorta, un'ingenuità alla base, che secondo me è anche bella, quel vivere in maniera genuina la vita. Questa nostra ascoltatrice a 12 anni aveva conosciuto online un ragazzo che sembrava essere un amico, un confidente, una brava persona. Non si è rivelato essere tale. Non dico che va preso e va ucciso, non ammetterò qui a fare discorsi del genere, però la cicatrice è rimasta, il dolore l'ha fatto, ed Elisa a 12 anni ha imparato perché la sua visione genuina del mondo le stava stretta già a 12 anni, ed è una cosa che mi fa rabbrividire.
L'abuso, purtroppo, in questo caso, come in molti altri casi, è quel genere di abuso di cui quasi non ti rendi conto, perché se sei così piccolo, come nel caso di Elisa, ed è questa l'aggravante, non a livello giuridico ma in generale, che si ha quando si tengono questo genere di rapporti di violenza sulle persone più giovani, è che la persona giovane non ha la consapevolezza di cosa sia giusto e di cosa sia sbagliato. Quindi se una persona inizia ad avere violenze di questo tipo e le viene insegnato, tra virgolette, che i rapporti sessuali si vivono in un certo modo, è come se assorbisse il messaggio per cui è questo che si deve aspettare dalla controparte. Ed è questo di cui ci parla Elisa nel corso della sua testimonianza. Avviene una sorta di oggettificazione, di mercificazione della donna, come se fosse uno strumento per soddisfare il piacere di un altro. Però è anche una cosa che ci tengo a sottolineare: la violenza sessuale non è una violenza che casca solo sulle donne, è una violenza che riguarda anche gli uomini, che statisticamente sembra inferiore solo perché esistono meno denunce a riguardo, perché c'è molto lo stigma dell'uomo virile che si fa violentare, non può assolutamente dirlo perché altrimenti è debole.
C'è spesso che la vittima di qualunque abuso venga sminuita un po' da chi la circonda, ma nel caso della vittima di abusi sessuali maschio, se viene molestato o abusato da una donna, gli vengono fatti i complimenti perché ha fatto colpo. E quella è l'idea molto, mi viene da dire, animale con cui si interpretano queste cose, no? Come se il rapporto sessuale debba essere questa serie di pulsazioni animali istintive dello sfogare e il gettare la propria rabbia o gettare la propria felicità anche in una maniera aggressiva, superando dei limiti che possono scuotere la fragilità, la mentalità dell'altra persona. E quest'ultima parte viene presa e gettata via fuori dalla finestra, e molto spesso si pensa: ti ha fatto una ragazza, ti sei fatto una ragazza, complimenti, era gnocca. Quella è più o meno la frase media, quando quel ragazzo sta cercando di aprirsi, esporsi e dire: mi è successa questa cosa, mi ha fatto male. E purtroppo nel caso degli abusi sessuali con vittima di genere maschile che si identifica in tale, è molto comune una reazione del genere.
La frase che sentito dire più spesso in questi casi è: magari fosse successo a me. Come se non fosse plausibile ammettere che un uomo possa dire di no di fronte a un rapporto sessuale, sia questo compiuto nei suoi confronti da parte di una donna o di un uomo, perché accade anche questo, e accade probabilmente molto più spesso di quanto si possa pensare al contrario, col sesso opposto, insomma. Lo dico per esperienza personale, essendo passata per le vie del tribunale. È come se un uomo, o in generale una donna, come se la vittima di violenza sessuale non potesse dire no. La cosa che a me fa più specie, ed è una cosa di cui ho anche discusso recentemente con una persona di un corso che sto seguendo, è che prendiamo il caso di una donna che va in camera con un calciatore, venga violentata sessualmente. Sapete i casi che sono usciti fuori recentemente anche grazie al movimento Me Too. I commenti che di solito sopravvengono sono: e vabbè, se tu sei andata nella camera di quel uomo, di quel giocatore, sapevi a cosa si sarebbe potuti andare incontro? Beh, io qui apro una immediata parentesi che è una grande forma di contrasto. La regola del consenso dice che il consenso, giuridicamente ma anche proprio socialmente, deve essere presente per tutto l'arco dell'atto che viene compiuto. Questo può riguardare un atto sessuale come un atto non sessuale, il che significa che io e te siamo in una stanza in cui io decido di venire perché mi trovo bene. Non solo vengo in quella stanza, inizio a scaldarmi con te. E a un certo punto però decido che non me la sento in quel momento, per tutta una serie di motivi che riguardano solo me. Se io ti dico fermati, e quando dico io posso essere sia uomo che donna, tu hai il dovere di fermarti immediatamente. Non è se mi hai dato 30 mi devi dare 31, se oramai siamo arrivati qui arriviamo fino alla fine. No, se io ti dico fermati, tu ti fermi assolutamente.
E qui ora arrivo come finto, sottolineo finto, bastardo della situazione, facendo una domanda che si è posta molto spesso anche con della logica di interesse alle spalle, ma purtroppo molto spesso con una maliziosità dietro che non ci possiamo risparmiare. Ma se la persona vittima di violenze non dice dichiaratamente no, fermati, o comunque vocalizza la sua mancanza di consenso, l'altra persona come fa a sapere che deve fermarsi? fin dove si spinge la colpa?
Io mi rifaccio a quello che conosco del diritto e ti dico che c'è una figura molto importante che non riguarda necessariamente questo tipo di violenza, che si chiamano comportamenti concludenti, cioè ci sono dei comportamenti che palesemente, anche senza una vocalizzazione, hanno un significato esplicito. Se quella persona non ti dice no e non te lo ripete tot volte, perché a volte ti chiedono quante volte hai detto no, quanto forte lo hai fatto capire, sei stata o sei stato abbastanza convincente nel dire no, se una persona ti fa capire che non vuole scansandoti o scansandosi o provando ad andar via, ecco, qui spesso si ingenera quello strano meccanismo del dire ma come faceva a capirlo? Si capisce. Se una persona non ti sta dicendo sì e si sta divincolando, ti sta dicendo no. Quindi non esiste questa cosa del silenzio assenso, leviamocela un po' dalla mente. E soprattutto una cosa che mi viene da dire è che spesso, soprattutto nel rapporto uomo-donna, si crea questa cosa della caccia, cioè se una donna mi dice no e mi respinge e mi magari si allontana e si discosta, in realtà sta facendo la preda che vuole essere cacciata, ed è una cosa che a me mi fa imbestialire. Ti richiamo un episodio che non riguarda la violenza sessuale, ma che fa capire quanto sia da tempo radicata questa mentalità. Leggendo il libro di Jane Austen, Orgoglio e Pregiudizio, c'è un momento in cui il cugino si reca in casa Bennet e decide di fare la proposta ad Elizabeth Bennet dopo aver capito che la sorella Jane non fosse più disponibile. Quando lei lo rifiuta, e questa cosa è riportata anche nel film, ed Elizabeth gli dice no, non sono interessata, lui insistentemente, anche quando lei gli ha palesemente detto no, non ho intenzione di accettare la tua proposta di matrimonio, lui dice in realtà io so che è costume delle donne rifiutare all'inizio per poter accrescere il desiderio dell'uomo, e io sono qui comunque per provare, quindi grazie per aver fatto questa cosa, il mio desiderio è già cresciuto. Attenzione, cioè questa cosa levatevela dalla testa. Se io ti dico no e no, è come quando se io mi incazzo, scusando il francesismo, e ti dico in questo momento non ti voglio vedere, non lo sto facendo per dirti ti prego rimani e consolami, ti sto dicendo esci da quella porta perché altrimenti ti spacco la faccia. Quindi alt,
respirone, ok, sono io, il tuo portatile Xanax di fiducia, un giasmino con la voce molto calma che ti dice respirone piccolo Erika, anche se hai pienamente ragione.
Ecco, quello che voglio dire è proprio questo: il no detto o fatto intuire è un no e rimane tale, e la donna o l'uomo che tenta di sfuggire a un rapporto sessuale rispetto al quale sembrava fino a 2 minuti fa consenziente, che ci ripensa, non sta tentando di fare il prezioso o la preziosa, sta dicendo che non vuole più trovarsi in quella situazione. Quindi tu, che sia uomo o donna, porca miseria, ti fermi, lo rimetti o la rimetti nei pantaloni e rispetti il volere dell'altra persona. Punto.
Respirone di nuovo. Ok, ti vogliamo bene anche per quando ti indigni, perché questo fa capire il valore della tua etica, mia cara piccola giurista, perché se non lo sapete, tutti i commenti e le osservazioni in campo della legge che ha fatto Erika non cascano dal pero, ma parliamo con una fanciulla che ha superato il dramma della laurea in giurisprudenza, ma andando avanti. Insomma, non siate degli idioti. Questo è il mio riassunto. Voglio anche sottolineare come questa validissima, importantissima, enormissima lezione che ha appena fatto Erika non vale soltanto dalla parte dell'offendente ma anche dell'offeso, perché purtroppo, proprio perché è tanto radicata, proprio come ha detto Erika, questa immagine del fare il prezioso, in realtà a volte succede che ci sono persone che lo fanno perché gli viene insegnato che è norma farlo. Quindi, mio caro fanciullo o fanciulla che ascolti, indipendentemente da quale sia il genere in cui ti identifichi, non mi importa, sei un essere umano ed è quello che importa, non pensare a queste cose del rincorrimi, ti rincorro. Il sedurre, il parlare, il comunicare non deve essere necessariamente una caccia al tesoro, ok? L'unica cosa che vogliamo cacciare è un po' di empatia. Cacciamo altro, cacciamo bei ricordi.
Soprattutto non cacciamo gli animali. Inseriamo questa parentesi perché è importante.
Non è il giorno giusto, perché è troppo grande come argomento anche quello, e non credo abbia a che fare con la salute mentale.
Lo so, ma siccome si parla di caccia, io mi sento in dovere di dire non cacciate gli animali.
Va bene, nel caso sappiate anche che Erika non vuole che cacciate gli animali. Ci sta assolutamente. La caccia va controllata, legalizzata. Apriremo un podcast su questo, vabbè.
Sarò molto arrabbiata.
Sei indignata?
Sì.
Percepisco la rabbia?
Sì.
Va bene, e mentre poggiamo i forconi di Erika e spegniamo le fiamme, si va di nuovo avanti. Io riprendo le redini della famosa testimonianza di Elisa per condurci su un altro topic. Abbiamo parlato appunto dell'età, 12-14, in cui è stata purtroppo vittima di violenze. Riagganciandomi ai discorsi fatti, la famosa questione del si viene convinti che certe cose si debbano fare. Nel caso di Elisa, questa cosa si evince dal fatto che Carnefice 1 e Carnefice 2 abbiano entrambi trovato delle giustifiche alle loro azioni, il motivo per il quale la persona in errore per rifiutare le loro avanze e richieste fosse lei. In che modo viene fatto? Perché vorrei anche che nel parlare di questi argomenti si parli anche del punto di vista di entrambe le parti, cercare di entrare con la testa, caliamoci un gioco di ruolo, definiamola così. L'immagine della persona manipolatoria che davanti alla necessità di dover abusare della persona per sentirsi in potere, cerca un punto debole della vittima per cercare di farla sentire inerme. Viene detto Elisa quando è piccola ed è risaputo in quel contesto sociale in cui si trova e ha conosciuto questa persona che è timida, che introversa, che non è circondata da tutte queste persone con cui parlare, che questa persona con cui sta avendo rapporti comunicativi, intendo dire, è interessata e quindi glielo deve. Glielo deve perché se rifiuta lui, lei che non ha nessuno, rimarrà da sola. Se rifiuta lui, che invece persone ce le ha, gliele porta via. Queste sono anche le cose, la questione dell'immagine nel sociale che ritorna come sempre nella maggior parte delle questioni d'abuso, indipendentemente che sia sessuale o no. Se tu fai questa cosa, se tu dici questa cosa, se tu non fai e non dici questa cosa che io voglio, le conseguenze saranno da parte degli altri attorno a te contro di te. Questo è stato fatto. L'altra cosa che ha detto Erika e che purtroppo devo sempre legare alla testimonianza di Elisa, e mi dispiace se l'argomento che stiamo portando avanti vi pesa, ma a volte bisogna un po' stringere i denti per avere la cultura giusta, per non soffrire di ignorantite, è che è stata fatta oggettificazione. Un'oggettificazione che ti fa sentire vuota. Non so se avete un'idea di cosa significhi dissociare, cosa significhi depressione. Ma chi lo sa, magari mi può capire quando dico che in entrambe le casistiche, sebbene non uguale, c'è in comune questa sensazione di vuoto e assenza di sé. Non ci sei, non vali niente. In un qualche modo questa angoscia esiste, persiste e perdura, seppur sentita con sfumature di colore molto diverse. In questo caso, con l'oggettificazione, quella persona viene resa appunto un oggetto e come tale non merita una dignità. Quindi Elisa è stata a 14 anni vittima di abusi fisici e non soltanto psicologici come nel primo caso, ma un bel misto per fare questa insalatona disgustosa, dove è stata passata agli amici, no? Gli è stato detto che la voleva passare a un amico, perché se si è fatto un giro lui, citando, poteva farlo anche l'altro. Elisa ha reagito, per fortuna ha avuto la forza, che io ammiro, perché non tutti riescono ad averla, non c'è colpa se non si ha la forza di reagire subito a qualcosa, di riuscire a sfuggire a questa situazione. Ma lei, a sentire quelle parole, a sentirsi un oggetto, a sentirsi inutile, una giostra da passare, si è sentita.
A proposito del concetto di espropriazione di identità e di facilità con cui la vittima cade nel quasi sentirsi in dovere di eseguire quello che viene detto e di idiozia, ovviamente mi viene da collegarmi al caso che momentaneamente è stato portato alla ribalta da quel grandissimo uomo e grandissimo comico di Beppe Grillo, che nel fare riferimento alla vicenda che riguarda suo figlio, che insieme ad altri ragazzi avrebbe abusato sessualmente di una ragazza che non era nelle sue piene facoltà di intendere di volere, perché era ubriaca, era stata ubriacata, ha sentito il bisogno di fare una serie di specifiche che mi sarei risparmiata io personalmente, come probabilmente la maggior parte della popolazione che ha un cervello e una coscienza. Perché è vero che è normale che un padre voglia difendere un figlio, ma farlo vittimizzando ulteriormente la vittima e quasi facendola passare per quella che ci stava e per quella che non ha denunciato e per quella che si è fatta fare tutto quello che ha subito, è veramente disdicevole, aberrante e mi fa riprendere i forconi in mano. Una delle cose che mi ha più indignato, tra le tante che ho detto ovviamente Grillo in quel video, per cui avrei voluto poter entrare nel schermo e spiaccicargli la mia fronte contro la sua, alla fine nel video si vede che ci sono quattro ragazzi scemotti con senza mutande, col pisello di fuori, che si stanno divertendo. Ok, i ragazzi si stanno divertendo e lei? Lei si sta divertendo, cioè non sapendo che tra l'altro di recente le leggi hanno ampliato il termine di denuncia che la persona che ha subito violenza può fare da 6 mesi ad 1 anno, significa che la persona può querelare anche 1 anno dopo che è successo l'evento, lui si sente in dovere di dire lei è andata a fare kitesurf, è andata a farsi le sue cose al mare eccetera eccetera, e poi ha pensato di denunciare questi poveri ragazzi che a quanto pare avevano abusato di lei. Allora, signor Grillo, facciamo una serie di specifiche. Il motivo per cui spesso le persone vittime di violenza sessuale, siano esse, ripetiamo, donne o uomini, tardano a denunciare è il famoso victim blaming, cioè il fatto che nella nostra società si tende a fare della vittima una sorta di carnefice quasi, cioè la vittima è quella che se non denuncia nell'immediato, la cattiva che sta tentando di far passare dei guai ai poveri ragazzi che non hanno fatto nulla.
Per fare un esempio di victim blaming, per andare un attimo nello specifico, avete presente quelle purtroppo frasi molto comuni alla "ma come eri vestita quel giorno?" oppure "però se non avessi detto o fatto quella cosa magari te la saresti risparmiata", quindi dare un po' della colpa anche alla vittima, che tu sei tipo "potevo vestirmi anche con un kafkano ma l'ha fatto comunque, sarà che forse c'ha un problema tipo o tipa? Potevo anche avere voglia di fare altro nella vita invece di ricevere violenze", e così via. Nella soia dell'ironia io cavalco l'onda e me ne torno lontano dal microfono, prego Erika.
Aggiungerei anche il "eri ubriaca" e addirittura "eri vestita con una gonna", cioè come se il fatto che io mi ubriachi possa dare legittimità a qualunque comportamento venga fatto nei miei confronti, perché io non mi sto carazzando abbastanza e mi sto esponendo al pericolo del fatto che un altro essere umano incapace di dominare i suoi istinti, perché è animalesco ed è virile ed è troppo per questa società, non possa fermarsi e una volta che mi veda ubriaca, fragile e debole e magari con una gonna perché fa caldo, io mi c'ho le cosce di fuori perché magari non voglio morire di caldo o perché mi piacciono le mie gambe e penso che le voglio far vedere, questo dà diritto all'abuso. In quale mondo, in quale universo questa cosa ha una logica?
Mi viene da dire, facciamo questo appello: legittimiamo le persone e non i pezzi di merda, perché se legittimiamo un ragionamento da animali, poi diventa strano non essere animali. E onestamente, già questa società, viverci dentro a volte è difficile, se aggiungiamo anche questo, magari anche no.
Per ritornare quindi al discorso che stavo facendo, signor Grillo, il motivo per cui la vittima tende a denunciare con un certo ritardo e per cui la legge ha riconosciuto la necessità di ampliare i termini di querela è che spesso vive questa sensazione di vergogna di sé, ha paura di mettersi nei guai di fronte alla società, perché se lo scopre non è lui che verrà etichettato come un bastardo, ma lei che verrà etichettata come una puttana, perché le verranno fatte delle domande scomode in tribunale che sicuramente la faranno passare per la facilona di turno, perché ha paura delle conseguenze, delle ritorsioni, perché ha paura di tante cose. Il trauma per le vittime di violenza sessuale non è soltanto fisico ma è anche psicologico, perché tu non soltanto vieni abusato nel corpo che non vuoi concedere, ma anche la tua volontà viene completamente annullata dall'altra persona, perché tu stai dicendo no, stai facendo capire che non è quello che vuoi e l'altra persona se ne infischia e decide quindi di abusarti nella volontà e anche nel corpo. Quindi a volte subentra questo meccanismo di volersi distaccare, voler dimenticare, voler passare oltre, quasi a volte l'autocolpevolizzarsi, perché poi si rientra sempre nel meccanismo del porci le stesse domande che la società finisce per porgerci. Per questo le persone tardano a denunciare, non vogliono mettere nei guai i poveri ragazzi che stavano col pisello di fuori e che costringevano a bere la vodka ad una ragazza e che hanno poi avuto dei rapporti sessuali con lei mentre non era in grado di intendere e di volere perché era ubriaca. È per questo che la legge permette di denunciare fino a 1 anno dopo. Giusto piccola lezione di diritto, padre Grillo.
Detto ciò, riprendo un attimo le redini del microfono. Erika Respirone. Sottolineo che io faccio questo ruolo molto da pseudo finto moderatore di sti ciuffoli, ma l'indignazione è assolutamente condivisa. Soltanto che io tengo tantissimo alla salute di Erika e alla sua ansia, e non voglio che l'indignazione le faccia avere i picchi, quindi sono qui con la mia voce di finta calma e padronanza di me. Sempre perché è normale che certe cose che ora diciamo magari sono una novità per qualcuno, e noi siamo qui anche per trasmettere un po' della nostra conoscenza. Indipendentemente che sia sessuale o meno, le vittime dei traumi, nel non riuscire a reggere l'impatto del trauma, cosa lecita, abbastanza normale e, insomma, li capisco, vi capisco, ci capiamo, possono vivere una situazione, a tante definizioni io di solito scelgo quella del muro d'amnesia. Il muro d'amnesia è una situazione dove il tuo cervello dice: isoliamo con questi muri questo trauma, questo episodio, questa cosa, la chiudiamo e la avvolgiamo in una situazione d'amnesia, la dimentichi, fino a quando o qualcosa te la triggera, cioè qualcosa che te la ricorda la fa riemergere come una spinta, oppure il tuo cervello dice: ok, la puoi digerire, ecco qui un piccolo flashback, un pezzettino, è successa questa cosa, che si fa? Questa cosa può succedere, questi muri possono venire abbattuti dalla propria mente dopo una settimana, dopo un mese, dopo 1, 2, 3, 4, 5, 10 anni. La casistica e la tempistica fanno tanto, nel senso che ovviamente tu persona hai la tua soglia, hai il tuo ambiente in cui sei cresciuto. L'episodio è diverso, ognuno vive il dolore a modo suo, come abbiamo detto all'inizio della puntata. Questo non significa che la persona che ha superato un muro d'amnesia o semplicemente ha avuto la forza di parlare dopo una settimana è più bella di quella che non c'è riuscito al secondo anno, al terzo mese. Come uno supera una ferita è sua questa cosa, ok? È personale questa cosa. Non possiamo metterci a dire chi è meglio, chi è peggio. Ho sentito di recente un'espressione: beh, se l'avesse denunciato prima sarebbe stato meglio. Ora, il primo commento mi viene da dire: grazie al cazzo, perché, scusando anche per me i francesismi, tutto se denunciato prima può essere meglio, per anche una questione burocratica. Dimmi Erika se sbaglio, se arriva prima la denuncia si può gestire prima la cosa in tempi giuridici. Poi che i tempi burocratici uno possa dire che sono lunghi o meno non mi riguarda, perché non sono un giudice né un avvocato né compagnia. È normale che prima lo fai, prima te la sbrogli, tra virgolette. Ma è anche vero che qua non stiamo parlando di denunciare un ticket della tua auto, l'ho detto in inglese, scusate, una multa, ma qua parliamo di cose pesantine, ok? Qua parliamo di cose dove le persone a volte si ammazzano, quindi che mi si venga a dire l'avrebbe dovuto fare prima o quello però l'ha fatto prima quindi è meglio di te, no. Se qualcuno che conoscete lo dice o sentite che lo dice, avete, secondo me, il pieno diritto di farglielo notare con calma, perché quando si aggredisce le persone abbaiano per principio. Ma questo è il mio consiglio.
In chiusura, una cosa che mi sento di dire è che richiamo appunto la scelta del nostro titolo, è che una persona può anche non dire di no, ma non significa che ha detto di sì. Quindi finché non ti assicuri che ha detto di sì e non hai la certezza che è tutto consensuale, fermati, e a chiunque si ponga sempre la domanda "ma hai detto no?", consiglio, suggerisco caldamente di rivedere e di ribaltare la situazione, come farebbe Alessandro Borghese in Quattro Ristoranti. Anziché chiedere "hai detto di no?", guarda l'altra persona, il colpevole, e digli "beh, non ha nemmeno detto di sì se per questo". Per il resto, con molto trasporto, vi invitiamo a contattarci su Instagram al indirizzo @atrabile_podcast, a scriverci le vostre testimonianze, anche se avete degli spunti per le puntate, all'indirizzo email atrabilepodcast@gmail.com, e come sapete potete sempre trovarci su tutte le piattaforme podcast che vi elencheremo adesso: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e TuneIn.
È la prima volta che lo fa lei ed è stata così brava. Sono una madre orgogliosa. Detto ciò, ci sentiamo come sempre dal lunedì mattina, che vi accompagniamo dall'inizio della settimana fino alla fine, a seconda di quando ci ascoltate. Siate belli, siate bravi, ma soprattutto siate aperti di mente. Arrivederci, ragazzi.